Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Manovra, le spiegazioni del ministro Giorgetti in conferenza stampa. C'è il sacrificio delle banche, non ci sono nuove tasse dal catasto, solo un aggiornamento dovuto. Critiche però alle opposizioni. Calenda, dalle banche solo un anticipo. Il Partito Democratico, colpiti gli enti locali. Maggi, manovra elettorale che non guarda ai giovani. Nuovi raid israeliani sul Libano, colpita la capitale Beirut. A Gaza tornano gli aiuti umanitari dopo 3 settimane. La perizia al processo Tramontano, in Pagnatiello, era capace di intendere e di volere quando uccise Giulia, rischia l'ergastolo. Stop ai test per la facoltà di medicina, ci sarà l'ingresso libero con una graduatoria nazionale dopo 6 mesi. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la manovra economica approvata ieri dal governo. Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ne ha illustrato i dettagli in una lunga conferenza stampa. Sentiamo.
Nella manovra c'è attenzione ai redditi medio-bassi e alle famiglie numerose. Non ci saranno nuove tasse, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo il via libera del Consiglio dei Ministri.
Non soltanto confermiamo il cuneo fiscale contributivo che diventa fiscale, poi spiegheremo più in dettaglio, ma addirittura facciamo in modo che ci sia anche qualche beneficio, sicuramente per i redditi oltre 35.000 euro fino a 40.000 euro, oltre che avendo garantito che nessuno dai 0 ai 40.000 euro possa peggiorare la propria situazione, probabilmente ci saranno anche altre classi di reddito che ne beneficeranno.
Il sacrificio è chiesto a banche e assicurazioni, un intervento legittimo, sottolinea Giorgetti ringraziando gli istituti.
C'è un significativo, diciamo così, intervento su banche e assicurazioni. Qualcuno lo chiama extraprofitto, qualcuno lo chiama contributo, io lo chiamo sacrificio.
Sul fronte pensioni, la manovra conferma le misure in scadenza, come quota 103 per le uscite anticipate, ma ci sarà anche un significativo incentivo, dice Giorgetti, per chi su base volontaria decide di rimanere al lavoro. In arrivo anche la rivalutazione piena per le pensioni minime. E poi, tetto per i compensi dei vertici dello Stato e conferma del taglio del canone RAI. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Vale 3 miliardi e mezzo in 2 anni il contributo alla manovra delle grandi banche, 2 miliardi e mezzo e delle assicurazioni, 1 miliardo. In entrambi i casi si tratta in sostanza di prestiti che i due settori fanno allo Stato nel 25 e 26 e che poi lo Stato restituirà nei 3 anni successivi. Altre coperture della manovra arrivano da 9 miliardi di extra deficit concordato con Bruxelles, 3 miliardi di tagli lineari del 5% ai ministeri, 5 miliardi dalla cancellazione dell'ACE per le imprese già da quest'anno e circa 1,5 miliardi dal riordino delle detrazioni. Dai tagli è esclusa la sanità, che aumenterà la spesa confermando la quota del 6,3% rispetto al PIL. Le detrazioni sui redditi saliranno per i redditi bassi e in base al numero dei figli, scenderanno invece per i redditi più alti e per chi non ha figli. Confermati a regime il taglio del cuneo e l'IRPEF a 3 aliquote con la novità di un decalage fra 35 e 40 mila euro. Gli incassi del concordato preventivo, si sapranno a inizio novembre, saranno usati per ridurre le tasse fra 28 e 50 mila euro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora veniamo alle reazioni delle forze politiche. Critiche le opposizioni. Per Calenda, di Azione, dalle banche arriva solo un anticipo che sarà restituito. Il Partito Democratico invece denuncia il taglio che colpirà gli enti locali.
In attesa di conoscerne il testo, le opposizioni non cambiano il loro giudizio. Quella per il prossimo anno è una manovra senza una visione, che si limita a prorogare misure già messe in campo e che farà aumentare la pressione fiscale. L'intervento su banche e assicurazioni è una cavolata, sono soldi che dovranno essere restituiti e le banche potranno anche rivalersi sui correntisti, sottolinea il leader di Azione Calenda. Sulla stessa linea anche AVS e Movimento 5 Stelle. che insistono invece sulla necessità di una vera tassa sugli extra profitti. La rimodulazione delle detrazioni fiscali aumenterà inevitabilmente il carico sulle famiglie, a crescere saranno anche le tasse sul diesel e quelle sulle case ristrutturate col superbonus, aggiunge il Partito Democratico, preoccupato anche per i sacrifici chiesti agli enti locali. Nella manovra non c'è nulla per crescita, concorrenza e posti di lavoro di qualità, solo bonus e mance dal sapore elettorale, afferma anche Più Europa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E per sopperire alla mancanza di medici, in arrivo anche una novità per quanto riguarda l'iscrizione alla facoltà di medicina. Si entrerà dopo un semestre di accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale che terrà conto degli esami fatti, che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato, dovrebbe essere operativa dal 2025 e si punta ad arrivare a 25.000 posti dai 20.000 di oggi. E ora andiamo all'estero. In Israele è stato lanciato un raid delle forze israeliane sul Libano, sul sud di Beirut, mentre sul fronte umanitario sono arrivati i primi aiuti nella striscia di Gaza dopo alcune settimane.
Sono entrati a Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom ed Erez i primi aiuti umanitari in due settimane. Dopo l'ultimatum degli Stati Uniti sono arrivati 145 camion contenenti tra l'altro cibo, prodotti per l'igiene e latte in polvere per neonati. Intanto nuovi raid israeliani hanno colpito oggi la zona a sud di Beirut, dove venerdì pomeriggio si recherà la premier Meloni. Il racconto di Fra Tufik, frate della custodia di Terra Santa.
Hanno mandato un avvertimento verso le 6 del mattino e dopo un'ora hanno attaccato. Questi avvertimenti arrivano di allontanarsi da un palazzo, da questo quartiere, perché desiderano attaccare. Però se uno alle 6 del mattino dorme o non legge, è mirato purtroppo.
L'IDF sostiene di aver colpito un magazzino di armi di Hezbollah, mentre sono 5 le vittime negli attacchi sul municipio di Nabatieh, tra cui il sindaco. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Notte di incursioni aeree dell'esercito russo anche in Ucraina.
Non cederemo alcuna porzione di territorio. La Russia va costretta a mettere fine alla guerra e partecipare a un vertice per la pace, anche perché non fermarla sarebbe un pericoloso precedente. Così il presidente ucraino Zelensky, che ha presentato in Parlamento alla Verkhovna Rada il suo tanto atteso piano per la vittoria, articolato in 5 punti, per così dire pubblici, e altri 3 segreti, condivisi solo con gli alleati. Il primo passaggio, secondo Zelensky, deve essere, se non l'ingresso, l'invito all'Ucraina ad entrare nella NATO. Secondo punto, la necessità di portare la guerra in territorio russo, e di qui la revoca alle restrizioni sulle armi a lunga gittata e la richiesta di un ulteriore sostegno militare e di intelligence alle forze ucraine. Segue il punto sulla deterrenza e sicurezza futura dell'Ucraina, che comprende clausole segrete condivise solo con gli alleati, come anche il quarto punto, che è relativo alle risorse naturali ucraine e al loro sfruttamento, quindi uranio, titanio e così via. L'ultimo punto riguarda le forze armate ucraine nel futuro contesto post-bellico, dove secondo Zelensky gli ucraini potrebbero sostituire le forze armate statunitensi ora a distanza in Europa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La nave Libra della Marina Militare è approdata nel porto albanese di Shengjin con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolte nelle strutture italiane costruite nel paese. In Italia, intanto, la DDA di Milano ha emesso fermi nei confronti di 10 cittadini egiziani sospettati di far parte di una organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti.
Accolti dalla protesta di un piccolo gruppo di giovani attivisti albanesi, sono arrivati in Albania i primi 16 migranti destinati alle strutture italiane costruite nel paese. La nave Libra della Marina Militare è approdata nel porto di Shengjin. I manifestanti tenevano uno striscione con la scritta in inglese «Il sogno europeo finisce qui». Sostengono che l'accordo violi gravemente i diritti umani. Tira dritto il ministro degli esteri Tajani, secondo il quale l'accordo Italia-Albania sta raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa. Assieme a lui il ministro degli esteri olandese Veldkamp in visita alla Farnesina. Non intendiamo unirci all'accordo, ha detto, ma lo guardiamo con interesse. Intanto a Lampedusa l'hotspot trabocca di presenze, dato che sono arrivati in 1000 in 48 ore. Da registrare anche a Milano il fermo per 10 cittadini egiziani con l'accusa di far parte di un'organizzazione internazionale per il traffico di migranti dalla Libia verso l'Italia e la Grecia. L'accusa è di aver organizzato e gestito 8 traversate via mare, una conclusasi con un naufragio. Per il viaggio verso l'Italia i migranti pagavano circa 11.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca. Era pienamente capace di intendere e di volere Alessandro Impagnatiello quando il 27 maggio del 2023 uccise con 37 coltellate la fidanzata incinta di 7 mesi, Giulia Tramontano, nel Milanese. Lo hanno stabilito oggi lo psichiatra e il medico legale nella perizia depositata al processo in corso a Milano. E questa mattina però c'è stato un altro femminicidio nell'Alessandrino.
È stato il marito, Giovanni Salamone, 63 anni, a chiamare i carabinieri dopo aver accoltellato la moglie di 53 anni, Patrizia Russo, insegnante alle scuole medie. L'uomo ha confessato il delitto e atteso in casa le forze dell'ordine. L'ennesimo femminicidio è accaduto a Solero, nell'Alessandrino. Patrizia Russo, secondo i dati del Ministero dell'Interno, è l'85esima donna uccisa da inizio anno in Italia, 74 le vittime in ambito familiare e affettivo. Era stata uccisa invece nel 2023 Giulia Tramontano, 29 anni, al settimo mese di gravidanza. Il suo assassino, Alessandro Impagnatiello, nella perizia disposta e depositata nel processo, è stato dichiarato pienamente capace di intendere e di volere dallo psichiatra forense e dal medico legale. Il 31enne uccise la fidanzata il 27 maggio 2023 a coltellate nella loro casa a Senago, nel Milanese. La difesa ha sempre sostenuto un disturbo della personalità di tipo paranoide. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E abbiamo parlato della sanità nella manovra, ma anche delle novità per quanto riguarda la facoltà di medicina. C'è un'altra notizia invece che riguarda gli ospedali italiani, con un parziale ritorno della mascherina in alcuni reparti.
Dall'influenza al Covid, la fine dell'estate coincide con l'aumento dei casi di infezione respiratoria, di cui l'invito espresso in una circolare del Ministero della Salute di indossare la mascherina negli ospedali, scelta abbracciata da molti istituti sanitari, tra cui quello di Brescia, visto il rialzo dei casi Covid nella zona nella nuova variante, un Covid camaleontico che può presentarsi con le forme del passato, dai dolori muscolari alla perdita del gusto e dell'olfatto, o non manifestarsi affatto nei soggetti asintomatici. Difficile distinguerlo dalle forme influenzali. La mascherina contrasta dunque il dilagare di questi virus, soprattutto nei reparti con pazienti fragili, ma l'obbligo rimane a discrezione dei direttori sanitari. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano.
Direi un approccio di buon senso che non deve essere di diminuzione, di negazione di un problema che c'è ancora, cioè di una presenza di Covid con andamenti ondulanti in salita e in discesa. Dove sono io lo gestiamo solo nei reparti per i fragili, proprio per far sì che il decorso della patologia principale non veda un inciampo anche in un'infezione da Covid.
Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13-13 minuti, siamo allo sport col tennis, che vede oggi iniziare in Arabia un torneo esibizione con protagonisti i migliori giocatori al mondo, tra cui anche naturalmente Jannik Sinner.
Lanciarlo sul web un cortometraggio di 5 minuti che è diventato già un cult nel suo genere, per non parlare del montepremi, quei 6 fenomeni del tennis mondiale che solo per la partecipazione intascheranno $1.5 milioni ciascuno, che diventeranno 6 per il vincitore. Insomma, sarà pure un'esibizione, ma al Six Kings Slam che si svolgerà a Riyadh non mancano gli argomenti per far parlare di sé. Accattivante anche il leitmotiv, coi giovani rampanti che danno la caccia al trono di due leggende, senza guardare troppo troppo alla classifica ATP attuale, che al momento incorona il nostro Sinner come numero uno. E allora la sfida esibizione in Arabia si aprirà proprio con il duello tra Jannik e Medvedev. Chi vince troverà Djokovic in semifinale, mentre Nadal, fresco di annunciato ritiro ma voglioso di chiudere alla grande tra Riyadh e la finale di Davis a Malaga, attende in semifinale uno tra Alcaraz e Rune. Subito a casa gli eliminati al primo turno, mentre sabato sono previste le finali per il terzo e il primo posto. Insomma, evento monster, con l'Arabia pronta a suon di petroldollari a far suoi anche i grandi appuntamenti tennistici come il Master, attualmente a Torino, e le stesse finali di Coppa Davis. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la prima pausa, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il ministro Giorgetti illustra la manovra: non ci sono nuove tasse, c'è il sacrificio delle banche. Critiche le opposizioni per Calenda: dalle banche solo un anticipo, il PD, colpiti gli enti locali. Nuovi raid israeliani sul Libano, attaccata anche la capitale Beirut. La perizia al processo per Giulia Tramontano in Pagnatiello: era capace di intendere, ora rischia l'ergastolo. Stop ai testi per la facoltà di medicina, arriva l'ingresso libero dal 2025.
Non soltanto confermiamo il cuneo fiscale contributivo che diventerà fiscale, poi spiegheremo più in dettaglio, ma addirittura facciamo in modo che ci sia anche qualche beneficio, sicuramente per redditi oltre 35.000 euro fino a 40.000 euro, oltre che avendo garantito che nessuno dai 0 ai 40.000 euro possa peggiorare la propria situazione, probabilmente ci saranno anche altre classi di reddito che ne beneficeranno. Quindi attenzione ai redditi medio bassi, lavoro dipendente, che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Non ci saranno nuove tasse, quindi mi dispiace deludere le attese.
Il ministro Giorgetti così ha illustrato oggi la manovra. Saluto Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, eccoci qua.
Allora, cerchiamo di spiegare un po' questa manovra economica. Cominciamo elencando, diciamo così, ti propongo questa cosa qua, Alberto Rioli, ordinatamente, più o meno, i punti principali, poi andiamo con le domande. Allora, per quanto riguarda le voci di spesa, il cuneo fiscale confermato dovrebbero essere circa 10 miliardi, se abbiamo visto bene, ma insomma, diciamo, il testo si sta aggiornando perché è appena arrivato, le notizie meglio si stanno aggiornando. Comunque, confermato per i redditi sotto i 35.000 euro, giusto?
Sì, confermato sotto i 35.000 euro con un'estensione a 40.000, perché è congegnato in modo diverso da prima, sì. Se posso dirlo subito.
Certo.
E la copertura è 13 miliardi, non 10,
ecco.
Visto nelle pieghe poi dei testi che cominciano a girare, e fino a 20.000 euro funziona con la decontribuzione, cioè il taglio proprio dei contributi che il lavoratore versa, della quota dei contributi che il lavoratore versa all'INPS per le pensioni, che diventano salario reale. Oltre scatta un meccanismo più fiscale di detrazioni fiscali che compensa più o meno nello stesso modo, ma sì, attraverso un altro canale che serve a non depauperare i contributi che vengono girati alla Previdenza, perché come aveva detto Banca d'Italia, rendere strutturale il meccanismo di taglio del cuneo fiscale attraverso solo il taglio dei contributi alla lunga penalizza il sistema previdenziale, perché i contributi poi non arrivano e quindi è chiaro che già è un sistema che sta in equilibrio con difficoltà.
È giusto dire che diventa quasi strutturale questa misura, coperta per 5 anni, è corretto?
Sì, è corretto, è giusto, se sia così.
E questo è un passo importante. La confusione sulle cifre deriva forse, per quanto mi riguarda, anche dalla questione del taglio invece IRPEF, cioè l'accorpamento delle aliquote da 4 a 3, che anche questo mi sembra venga confermato. Anche qui ci sono delle cifre, io avevo letto 3 miliardi, ma forse ho fatto confusione.
Oh. No, è questo, certo. Ma è nel senso che tutto io leggo le due cose insieme perché sono congegnate in modo unitario, diciamo così, e servono ad alleggerire per l'appunto il fisco sulle retribuzioni nette.
Dovrebbero essere 100 euro al mese, potrebbero essere 100 euro
più
al mese.
Più o meno, sì, più o meno era così. poi chiaramente faremo le simulazioni tra qualche giorno quando avremo i test più dettagliati, e poi ci sono delle differenze chiaramente, però in termini un po' di media rozza possiamo dire
potrebbe
così.
Essere quello. Poi andando un pochino più velocemente sugli altri punti, poi arriviamo alle domande per Alberto Rioli. C'è l'adeguamento delle pensioni al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo, ma anche qui posso essere smentito. Bonus da 1000 euro per i nuovi nati con un reddito limite però di 40.000 euro, 3,5 miliardi per la sanità, forse 3,7 miliardi per la sanità, si punta ad assumere fino a 30.000 fra medici e infermieri. Per l'edilizia c'è la conferma del bonus al 50% ristrutturazioni, ma solo per la prima casa, per la seconda giù di lì si torna al 36%, questi sono bonus annuali e qui ci sono 600 milioni. E poi c'è il rinnovo della carta dedicata a te per i redditi sotto i 15.000 euro, 500 milioni per quanto riguarda le spese, le voci principali. Poi arriviamo anche alle coperture. Alberto, la prima domanda è un giudizio un po' generale, no? L'impostazione di questa manovra lo sapevamo, però nero su bianco adesso cosa si può cominciare a dire?
Ma insomma, che è una manovra sobria, diciamo così, come giustamente Giorgetti ha sempre detto fin dall'inizio, non è di particolare impatto, perché il sentiero che ci offre Bruxelles con le nuove regole del patto di stabilità e crescita è molto stretto, e quindi il governo non poteva che stare all'interno di una manovra che per l'appunto in termini lordi mette in campo misure oramai se abbiamo visto sì, intorno ai 30 miliardi. È confermata l'attenzione che il governo pone anche in termini politici ai redditi cosiddetti medio-bassi, fissando questa nuova soglia di ceto medio a 40.000 euro, anche se poi il ceto medio italiano naturalmente vale anche per chi arriva magari anche fino a 50 e poco più, insomma non stiamo parlando che 40.000 è la soglia della ricchezza ovviamente, e quindi e questo è l'impostazione generale, che serve soprattutto a mantenere la sobrietà ed avere un dividendo di cui non si parla ma che è importante, di fiducia dei mercati, e sostanzialmente attraverso lo spread che, come abbiamo visto, è calato. Oggi stamattina era intorno ai 128, adesso non l'ho più guardato, ma insomma l'intonazione era positiva e quindi evidentemente già i primi osservatori cominciano a dare segnali buoni. Questa cosa serve a dire che possiamo anche avere un beneficio nell'impatto del costo degli interessi che il Stato italiano paga ai suoi risparmiatori che acquistano i BTP, e attraverso quella via si potranno recuperare anche risorse indirette, perché non dimentichiamo la traiettoria della spesa per interessi sul debito al 2026 intorno ai 100 miliardi, quindi stiamo parlando di una quota molto grande che se cala consente di avere come dire indirettamente risorse a disposizione.
Ecco, dal lato delle coperture, posto poi che ogni manovra è un mix di interventi, no, per stimolare la crescita, accontentare l'elettorato, mettere qualche toppa sulle falle più grosse che si sono create poi nelle situazioni più importanti come per esempio la sanità, dal lato delle coperture qua la situazione è un pochino più articolata. Mi pare ci siano 9 miliardi di extra deficit e sono confermati riordini Italia e ministeri 2,3 miliardi, e poi c'è questo contributo, non contributo, anticipo d'imposta. L'opposizione un po' critica perché dice che dalle banche, dalle assicurazioni, Alberto, arriva un anticipo di un qualche cosa che sarebbe stato dovuto, insomma. Quindi parliamo anche di queste coperture. Sono buone o sono cattive?
No, non saprei essere così manicheo a dirti la verità. Sicuramente il contributo concordato peraltro con i soggetti da tosare, diciamo così, banche e assicurazioni, sì. Non è una nuova tassa e non è un prelievo effettivo, nel senso è semplicemente un anticipo di cassa, quindi di qualcosa che loro avrebbero dovuto sborsare in ogni caso. Però l'anticipo consente chiaramente al governo di incamerare la liquidità prima e di poterla utilizzare in termini appunto di cassa per le cose che servono per la manovra del prossimo anno. Evidentemente è un gioco di questo genere. Giorgetti è stato vago nella conferenza stampa stamattina quando gli è stato chiesto sì, ma questa cosa poi quando fra un paio d'anni dovrà tornare a regime che succederà? Lui ha fatto riferimento al fatto che probabilmente la situazione economica dell'intero paese sarà migliore, quindi ne avranno un beneficio anche i soggetti portatori del contributo. È un po' vaga come spiegazione, obiettivamente vedremo che cosa succederà, però insomma questa cosa vale 3 miliardi e mezzo sul biennio, di cui un miliardo 3 miliardi e mezzo nel biennio, di cui un miliardo viene dalle assicurazioni, e questa è una notizia di stamattina che ha spiegato lo stesso Giorgetti. e serve chiaramente ad alimentare la copertura. L'altra notizia di stamane, sì, è che il governo si è trovato uno cosiddetto spazio fiscale di 18 miliardi che non era noto, che deriva da, appunto, dal fatto che l'erario ha incamerato imposte ben superiori alle aspettative. Sapevamo che c'era un extra gettito di 23 miliardi finali, ma non sapevamo quanto di questo potesse essere utilizzabile per gestire la spesa del
2025. 18 miliardi su questa manovra, quindi arrivano da questo, diciamo, andamento migliore per vari aspetti, no? Delle entrate, sì, fiscali, quindi più della metà della copertura.
Più o meno, sì, diventa una grossa parte della copertura, magari non saranno proprio tutti utilizzabili anche lì per ragioni di tipo contabile, però il grosso comincia a essere consistente. A questo gli vanno affiancati, come dicevi tu, i tagli ai ministeri, il contributo di banche e assicurazioni e poco altro. La spending review è tutta lì, l'ha spiegato, che viene da questo blocco della spesa del 5% al 5, che vale il 5% di taglio delle spese dei ministeri, e questo è la manovra. Il resto poi dovrebbe farlo il miglioramento del PIL, che a sua volta porta a ulteriori entrate fiscali, e la grande aspettativa che c'è sul concordato preventivo biennale, di cui si è parlato molto anche stamattina, sì, in conferenza stampa di Giorgetti e Leo, però chiaramente non è cifrato, perché quello non si sa quanto sarà il gettito effettivo che potrà garantire, non si sa quant'è il tiraggio dei soggetti interessati, che come sappiamo sono oltre 2 milioni e mezzo di partite IVA, sostanzialmente, che sono state ulteriormente incentivate abbinando al concordato preventivo biennale, che sappiamo ti garantisce dai controlli per i 2 anni successivi, anche un condono per i 5 anni precedenti, quindi un grosso incentivo per chi effettivamente si è comportato in modo borderline rispetto al fisco nel passato.
Chiarissimo, fermiamoci qua. Io ringrazio Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Insomma, qualche minuto l'abbiamo dedicato giusto per chiarire, perché prima ho fatto un po' di confusione con le cifre. Per quanto riguarda le coperture, 9 miliardi sono l'extra deficit, 3,5 miliardi sono il riordino delle detrazioni fiscali, 2,3 miliardi invece sono i tagli ai ministeri, e poi ci sono questi 18 miliardi di miglior andamento dei conti pubblici che vengono incorporati in questa maniera qua quest'anno, ma anche 1 miliardo e 600 milioni di tagli a regioni, province e comuni, che è uno dei punti più criticati dall'opposizione, in particolare oggi dal Partito Democratico. Adesso invece andiamo velocemente, abbiamo già parlato nei giorni scorsi del congresso mondiale dell'astronautica in corso a Milano, 75esima edizione, prima volta a Milano, riconoscimento per l'impatto dell'industria aerospaziale italiana, insomma, nel mondo. Allora la nostra Maria Chiara Albicocco ha incontrato Samantha Cristoforetti per fare il punto un po' su queste questioni, sentiamo.
Ha trascorso 369 giorni nello spazio. Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, protagonista di 2 missioni spaziali, oggi lavora su nuove navette cargo dirette verso le nuove stazioni spaziali che orbiteranno intorno alla Terra. Ci spiega così quali funzioni avranno.
Saranno veicoli cargo di rifornimento dell'ISS inizialmente, ma poi soprattutto di queste stazioni spaziali private che prenderanno il posto dell'ISS nell'orbita bassa terrestre, dove ci saranno astronauti, astronaute non soltanto, diciamo, istituzionali, ma sempre più anche privati facoltosi che si comprano un biglietto per andare a fare un giro nello spazio, ma anche, se vogliamo, persone sponsorizzate da industrie, da università, per fare attività su queste stazioni spaziali future. Quindi ovviamente hai bisogno di rifornimento, banalmente di cibo, acqua, vestiti, ma poi naturalmente anche tutta l'attrezzatura, pezzi di ricambio e tutto il materiale che ti serve per fare queste attività di ricerca scientifica e tecnologica a bordo. Una novità per l'Europa è la capacità di ritorno a terra, quindi vorremmo per la prima volta avere dei veicoli europei che sono capaci anche di ritornare. Questa capacità di ritorno sulla terra è fondamentale, intanto perché proprio serve in sé, ma poi anche perché, diciamo, il sogno nel cassetto mio e di tanti altri è che questa sia un'occasione per l'industria europea di dimostrare che anche in Europa siamo capaci di fare le cose con costi contenuti e tempi rapidi, e che quindi poi ci sia anche una fiducia da parte dei nostri governi di fare quel passo successivo, che è lo sviluppo di un veicolo anche per astronauti.
A proposito di taxi spaziali in grado di tornare sulla Terra, abbiamo chiesto a Barbara Negri, responsabile del volumano e della sperimentazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana, di descriverci a che punto siamo nell'esplorazione umana verso l'obiettivo più vicino, la Luna.
Dopo 40 anni e anche oltre, in cui la Luna non è stata più un target importante per il nostro pianeta, sono cambiate le cose e l'Italia è un grande protagonista, sia dal punto di vista della realizzazione di infrastrutture, perché sappiamo fare molto bene i moduli. Ci sarà un modulo abitativo e logistico sulla base, l'MPH, sulla base lunare, sulla superficie della Luna, ma ci sta un grande contributo anche a diverse parti del Gateway, che è la nuova stazione orbitante intorno alla Luna. Naturalmente tutto questo in vista anche di portarci astronauti per un periodo più lungo di quello che è stato per la missione Apollo. Si comincerà con una settimana, ma si pensa di far stare poi gli astronauti in una situazione protetta per molti più giorni, con una sorta di ascensore che farà da spola fra il Gateway e la superficie lunare.
13.32, ci fermiamo qua per la prima parte, la seconda parte di Effetto Giorno. In realtà ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, al volo veramente i vostri messaggi, c'è un po' di scetticismo sulla questione delle banche, così facendo banche e assicurazioni possono aumentare le tariffe, dice Leonardo. Un altro: quale sarebbe il sacrificio delle banche? Danno 3 miliardi che poi vengono restituiti tra 2 anni. Effettivamente, se così si configurasse, cioè un anticipo di un'imposta dovuta, più che un sacrificio si tratterebbe di un prestito, ma insomma staremo a vedere. Adesso entriamo nel vivo di un'altra notizia invece. Vi leggo questa dichiarazione della ministra Locatelli, ministra per la disabilità. Il G7 inclusione e disabilità che si è svolto in Umbria ha portato a una vera svolta epocale, il passaggio dal mero assistenzialismo alla valorizzazione delle persone. Sarà davvero così? Cristina Carpinelli, inviata in Umbria per seguire questo G7 inclusione e disabilità. Intanto buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Alessio e a tutti gli ascoltatori. Allora, sarà così, lo vedremo. Intanto sicuramente questo G7 su inclusione e disabilità, che è il primo mai fatto al mondo, si pone proprio come un atto politico. Si conclude oggi con la firma della Carta di Solfagnano, dal luogo in provincia di Perugia dove ci troviamo, ma è soprattutto il fatto di aver pensato in grande, quindi aver radunato i ministri sul tema della disabilità all'interno di una ministeria del G7. Come ribadisce la stessa padrona di casa, la ministra per le disabilità Locatelli, sentiamo.
La presenza tutti insieme ha dato senso davvero a questa carta di Solfagnano e agli impegni che ci stiamo prendendo. Bisogna arrivare, no, a fare grandi cose per attirare l'attenzione e porre luce sul tema della disabilità, dell'inclusione, sull'impegno che stiamo portando avanti, non solo noi ma convintamente insieme alle persone con disabilità, alle famiglie, al mondo delle associazioni.
Ecco, questo è stato, Alessio, un G7 sì, sulle disabilità che ha lavorato, come ha detto la ministra, sui temi dell'accessibilità, dell'autonomia e dell'inclusione lavorativa, tema quest'ultimo su cui ancora c'è tantissimo da fare a livello italiano ma anche a livello europeo, come ha spiegato bene la commissaria europea per l'uguaglianza Elena Dalli.
Nell'Unione Europea oltre un adulto su 4 ha una disabilità, per un totale di oltre 100 milioni di persone. Circa un terzo di questi cittadini sono a rischio di povertà o esclusione sociale. Circa la metà di loro sono inattive o disoccupate. È nostro dovere lavorare a tutti i livelli per garantire la loro piena partecipazione nella società.
Allora, siamo in collegamento con l'Umbria, con la nostra Cristina Carpinelli, inviata al G7 inclusione e disabilità. Abbiamo ascoltato anche questi contributi. Cristina, mi raccontavi prima del collegamento che insomma è un G7 importante, tanto perché è la prima edizione di questo tipo per quanto riguarda la disabilità, ma poi ci sono paesi importanti invitati come il Sudafrica, la Tunisia, il Kenya. Il prossimo G7 G20 sarà organizzato dal Sudafrica, che prende un po' il testimone, no? Dicevi anche di queste iniziative, insomma, tre giorni importanti, raccontaci qualche altro, diciamo, dettaglio.
Beh, ci sono stati tantissimi momenti molto coinvolgenti, nel senso che qua ci sono state tantissime associazioni, tutto quel mondo di prima linea, cioè tutto quel mondo che negli anni ha fatto quello che noi adesso stiamo raccontando e che ci sembra normale, no? Quindi Pizza Out, il Tortellante, tutte quelle associazioni fondamentalmente di genitori, di ragazzi con disabilità che si sono inventate dei progetti lavorativi, che si sono inventati dei progetti di inclusione culturale, politica, tutti qui a discutere di cosa si può fare. C'era anche una persona molto interessante, secondo me, è la ministra statunitense, che è una donna non vedente. Lei ha detto una cosa, secondo me, molto molto forte. Lei dice: quando parlate di noi persone con disabilità ci chiamate vulnerabili. La realtà è che siete voi che ci avete reso vulnerabili, perché avete reso inaccessibile il sistema. Quindi di questo si è parlato in questa tre giorni. Si è parlato di un sistema che deve essere ribaltato, anche perché la popolazione mondiale invecchia, e quindi fondamentalmente è un tema che ci riguarda, certo, e che ci riguarda tutti. Questo è un'altra questione su cui si lavorerà. In Italia, purtroppo, come dicevamo anche quando ci siamo parlati, Alessio, sì, c'è ancora uno zoccolo duro di persone che ha dei pregiudizi, soprattutto nel mondo del lavoro. Il dato che ci aveva dato Pizza Out, secondo cui sono stati versati 81 milioni di euro l'anno scorso dalle aziende in Lombardia, che è comunque una regione molto all'avanguardia sui temi dell'inclusione, le aziende hanno versato 81 milioni di euro di multe perché non hanno assunto persone con disabilità. E tu mi hai chiesto: ma perché? È perché è un pregiudizio, perché si pensa che le persone con disabilità frenino. Nella realtà quello che abbiamo visto oggi qui è stato proprio il contrario. Abbiamo visto dei progetti dove l'inclusione poi coinvolgeva anche altre fasce della popolazione.
Questo
persone
però è
fragili
un punto
economicamente,
su cui sicuramente c'è ancora da lavorare. Io mi fermo qua, ringrazio la nostra inviata a Solfagnano in Umbria, Cristina Carpinelli, e quindi niente, tra pochissimo ritorniamo invece in diretta, perché apriamo i dossier internazionali con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.